The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Marco Casolino e Omar Serafini presentano La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante.
E siamo live anche questa sera, ringrazio Omar che è sempre qui con noi e soprattutto ringrazio Antonio Moscatello che è qui con noi la seconda volta in questa serie di live, anche se nei podcast è un afficionato. E appunto oggi Fantasmi, Spiriti e Mostri del Giappone. Prima di cominciare salutiamo quelli che sono già collegati, Fabrizio Leporini, Tieria, Emilio, Marco Daddia che ha fatto, poi parleremo della gemella con Antonio. E poi che c'è Jack O'Lanter, Alessandro, Marco Verde di nuovo, Giugiu Giarlo e Simone. E ovviamente salutiamo tutti quelli che poi ci ascolteranno offline, sia nel video che poi nel podcast che manda su Omar su Fatta Scientificast. Allora, grazie di essere qui con noi, Antonio. Mostri del Giappone, noi non siamo del Giappone, però come mostri...
un bel team up.
Allora, ciao a tutti. Beh, che vogliamo dire? Da dove vogliamo partire? Io, come avete visto, ho lanciato questo live puntando il dito soprattutto sulle gattare, sui gatti, eccetera. Ci arriveremo ai gatti, Però voglio che sappiate che il gatto che avete a casa, ecco, quello lì, sembra così carino, ma potrebbe essere la vostra disgrazia. Non vi invito a disfarvene perché sarebbe reato, diciamo, buttarlo per strada o ammazzarlo finché è ancora piccolo, però guardatelo con un occhio diverso, non è semplicemente quel batuffolo di pelo che voi credete, però ci torneremo sul gatto. Invece, che cosa vogliamo dire? Partiamo da un principio generale, no? da un principio generale. Come sapete, come immagino sappiate, i giapponesi sono panteisti. Cioè l'idea di fondo della religiosità giapponese è che un elemento di divinità esista in qualunque aspetto della natura, in qualunque elemento naturale che sia organico o inorganico, può essere la roccia, quindi in questa molteplicità di eventi, oggetti, organismi, c'è divinità, c'è un senso della religione. Questo crea una religiosità estremamente articolata, con una quantità di dei, di divinità enorme, sterminata, e anche con una quantità di mostri sterminati. E il mostro è sostanzialmente il capro espiatorio sul quale si gettano i fenomeni non spiegati, no? Come spiegare per esempio il terremoto? il terremoto, i giapponesi di un tempo lo spiegavano con questo enorme, gigantesco, mostruoso pesce gatto che stava nelle profondità della terra e con i suoi movimenti agitati provocava appunto il moto tellurico e quindi il terremoto.
Il pesce gatto sta ancora sui tipo manga sui cartelli delle strade giapponesi, cioè sulle indicazioni statali c'è scritto, però guarda che sorridente il pesce gatto, qui sta a 10 metri sopra il livello del mare, quindi fatti i tuoi conti. Salutiamo nel frattempo, scusa Antonio, che si sono uniti a noi, Demolex, Enrico Cenni, Emilio, già l'abbiamo visto, Luigi, Emilio, David Casci, Luigi Anardi, Tanizzani 70, e Filippo Sbarbaro. Ciao a tutti, grazie anche a voi di esservi uniti a noi in questa live con Antonio.
Allora, il mostro più, la celebrity dei mostri giapponesi, secondo me, per come la vedo io, è il Kappa. Il Kappa, che è stato immortalato in uno dei racconti più belli, più divertenti della letteratura giapponese, eccolo là, infatti, della letteratura giapponese di Akutagawa Ryunosuke, che è stato uno dei più grandi scrittori del corpus narrativo, diciamo, della letteratura nipponica, e questo strano mostro, un pochino rana, un pochino tartaruga, poi però c'ha il becco da uccello, la grandezza alle volte è quella di un bambino, alle volte più grande, che ha abitudini abbastanza discutibili, sinceramente, una delle quali è strafocarsi gli uomini, mangiare i cristiani, è cannibale. Nello stesso tempo però è un grande giocatore di scacchi cinesi, se di Go, di Mahjong. Sì, sì, è intelligentissimo. Il K, peraltro, è un mostro di estrema buona educazione, è estremamente ben educato. Se guardate bene l'immagine, no, sulla testa c'è una specie di chierica che non è la chierica dei monaci, diciamo, cristiani, ma in realtà è, come posso dire, è una parte concava, no? È come se ci fosse una specie di lavabo sulla testa, cioè una specie di lavabo sulla testa che è riempito di acqua. Allora, per poter sfuggire a un kappa, la tradizione vuole che quando lo si incontra gli si fa un deferente inchino di saluto. Lui, che è appunto il più beneducato dei mostri, solitamente risponde a questo saluto, si abbassa, si inchina, gli casca l'acqua dalla testa. Quell'acqua è fondamentale per la sua sopravvivenza, per cui è costretto a correre come un pazzo nel primo stagno, diciamo, a riempire l'acqua, se no ci resta secco. E questo è il modo di sfuggire a un kappa. Quindi, se per caso vi capitasse di incontrare un kappa, io vi suggerirei di essere molto gentili nei suoi confronti e di applicare il modo di salutare dei giapponesi, cioè un bell'inchino profondo in maniera che gli caschi l'acqua dalla testa. Kappa è, diciamo, uno un mostro che è facile trovare in alcune zone, in particolare del Giappone. In una in particolare è la città di Tono che si trova nel Tohoku, nella zona del Tohoku, quella che è stata colpita dal terremoto maremoto del 2011 e che è una delle zone più belle del Giappone da un punto di vista naturalistico, ma soprattutto da un punto di vista etnologico, da un punto di vista del folklore. Lì trovate, non so, la tradizione dello Shugendo, i monaci di montagna. Lì trovate un'articolazione di leggende, storie, tradizioni, danze, infinita. In particolare a Tono è un posto particolare perché uno dei più grandi etnologi giapponesi, studiosi di folklore giapponesi, Yanagita Kunio, risiedette per scrivere il Tono Monogatari, i racconti di Tono, che sono la Bibbia, ecco, del folklore nipponico. e nel Tono Monogatari una parte è dedicata, dei capitoli, alcune storie sono dedicate al K. Lì a Tono, lì vicino, c'è un piccolo stagno che si chiama Capabuci. Lì abiterebbe, pare abiti il K, quindi se volete avere un incontro ravvicinato col K, bisogna andare al Capabuci. Come vi ho detto, se lo incontrate dovete mantenere il sangue freddo, non cercate di scappare perché corre più veloce di voi, cioè, ha le zampe da rana, quindi è inutile che cerchiate di seminarlo, è capace di prendervi con due balzi e fare di voi la sua cena, perché in fondo quello è il suo obiettivo.
Ricordiamo che K è anche una rivista storica degli anni 90, una delle prime poi a portare i manga in maniera sistematica, sì, in Italia, anche sì, i famosi K Boys,
sì, per altri... No, ma c'è ancora tanto la K, come caso di...
Sì, sì, difatti, però la prima, no, la seconda, se vogliamo, grande ondata. Ciao Catalina, è arrivata, e poi appunto c'è stata questa che era la rivista Miraglia, che era la Star originariamente, la casa editrice.
No, mi pare di no, la K è proprio nata come emanazione, come indipendente sostanzialmente.
La rivista, no, ma era la casa editrice, era una casa editrice, mi pare la Star Comics, sì, se non sbaglio. Ma tanto lo metteranno nei commenti, sì, tra dieci secondi. E appunto loro si ispiravano proprio appunto al K, questo. Tra l'altro qui nel disegno lui c'ha l'acqua anche sotto l'acqua, quindi è interessante, sì, come due liquidi siano immiscibili pur essendo coerenti tra loro.
Sì, beh, non chiederei diciamo a chi ha fatto quell'illustrazione un particolare.
Ah, Granata Press, direbbe, c'è ragione, è Granata Press.
La Granata, sì, Press, certo. Ecco, certo.
Chiede Antares se i K sono yokai.
Assolutamente sì. Gli yokai sono sostanzialmente i mostri e sono quelli di cui stiamo parlando questa sera. Noi questa sera parliamo di yokai. Mea culpa, non avevo anticipato la parola. Sì, yokai è uno yokai il K. Se avete la possibilità, il racconto di Akutagawa Ryunosuke, leggetelo, perché è veramente molto interessante. Allora, è una satira di fatto. Lui immagina di racconta di questo personaggio che si ritrova nel mondo dei K. E trovandosi nel mondo dei campa, lo osserva, lo vive in quella società che è terribilmente, diciamo, simile alla società giapponese della sua epoca. Quindi è una satira sociale sulla sua epoca, trasposta nel mondo dei campa. Akutagawa è stato appunto uno dei più grandi narratori giapponesi, che in particolare ha scritto racconti brevi, e che è stato, diciamo, di una sfiga colossale, perché ha avuto una serie di malattie infinita, una serie di delusioni, di cose.
Ciao a tutti.
Si è ovviamente suicidato, come quasi tutti, diciamo, gli scrittori suoi contemporanei della sua generazione, non proprio tutti, ma quasi tutti, e ha scritto appunto racconti molto molto interessanti, non so, nel boschetto Rashomon, da cui, diciamo, Akira Kurosawa ha tratto uno dei suoi film più famosi, ma così via, insomma.
C'è anche un premio letterario in suo onore, se non sbaglio.
Il più importante è il premio letterario giapponese, è in suo onore. Quindi, vabbè, lasciamo perdere adesso Akutagawa, che non è un
appunto
mostro.
Si è suicidato.
Un mostro della letteratura, diciamo, più che altro. Si è suicidato un pochino come la gran parte dei suoi contemporanei, sì. Morto
suicidato. Sì, sui K appunto dice che appunto era nata come Granada Press, poi aggiunge Giugiu Giallo, che poi era appunto Star Comics, e Davide dice che appunto le storie di K escono tuttora. Salutiamo anche Salvina, che si è unita a noi, grazie di essere qui con noi. Sempre come spiriti mi chiedono alla regia se di Rabbit le kitsune e i tanuki sono considerati spiriti.
Sono yokai, mostri, sono anche loro mostri, ma ci arriviamo. Kitsune e tanuki, volevo Volevo parlarne. Adesso voglio entrare proprio nella pancia del problema, cioè attaccare, aggredire le gattare. Io non so quante ce ne siano, gattari e gattare adesso, però voglio entrare perché proprio mi devo levare questo peso dallo...
Ma perché ce l'hai con i gatti e le gattare?
Perché loro non sanno che esistono i Nekomate e i Bakeneko. Se loro sapessero che esistono i Nekomate e Bakeneko, che possono fare danni anche a voi, che non avete gatti, perché poi non è che uno si alleva un gatto, quello ti diventa un Nekomate o un Bakeneko, non è che se mangia solo il padrone, se va a mangiare anche i vicini di casa. Quindi
è un po' come la pandemia di... Sì. Ecco qua, Thierry si identifica come gattare.
Thierry, è per te che facciamo questo
e anche Verusca credo che sia.
Sì, Verusca. Ma soprattutto Giuseppe Bassi lo sa che stai parlando male dei...
Oh santo cielo, cioè, io spero che Giuseppe sia in linea perché ho cercato di avvertirlo, ma... quello ne ha tre in casa e qualcuno dei tre, almeno una dei tre, è pericolosamente vicina alla...
Ma perché è una trasformazione? Appunto è una metamorfosi.
È una metamorfosi, sono due tipi di metamorfosi, una è quella appunto dei Nekomata. Allora, i Nekomata sono dei gatti che uno si è allevato amorevolmente, che però poi, arrivata a una certa età, diciamo che impazziscono, hanno questa metamorfosi, prendono anche loro come i kappa l'abitudine di papparsi il padrone e tutti quelli che incontrano sul loro terreno, diventano gatti, non si
gattivi.
Può dire, cattivi, cioè gatti.
No,
gatti
gattivi.
Che... Gattivi, mamma mia.
Gattivi è terribile, guarda. Gattivi è terribile. Prendono l'abitudine di mangiarsi, appunto, di papparsi esseri umani. Non solo, vedete, se guardate questa immagine, no? Tendono a trasformarsi anche in esseri umani, a prendere le sembianze di esseri umani, soprattutto di belle donne. Si può spesso incrociare i Nekomata con questi veli addosso che danzano perché gli piace danzare, gli piace ballare, e hanno anche la capacità di possedere gli uomini come se fossero zombie. Diventano, come dire, zombie master,
come le donne, insomma la trasformazione è completa praticamente. Tra l'altro questo è un gatto gatta, perché essendo di tre colori c'è un articolo su Scientificast, tra l'altro, che spiega perché se è un gatto di tre colori nel 99% dei casi è un gatto femmina.
Tanto due code anche, vedo.
Eccolo, vedi, lo spirito di osservazione di Omar Serafini colpisce ancora. Come distingui un Nekomata dal Bakeneko, che è la fattispecie di gatto fetente di cui parleremo dopo? E questa è la forma è la maniera in cui li si distingue. Il Nekomata ha due code, le cresce una seconda coda. Il Nekomata, una volta che è diventato mostruoso, se mangia cristiani, li usa come zombie, l'obiettivo finale del Nekomata è andare a vivere da sola, in questo caso, su una montagna. Questa montagna che si chiama Nekomata Yama, esiste. Vi invito a cercarla nella prefettura di Toyama. Nella prefettura di Toyama c'è un vulcano che si chiama Nekomata Yama, dove vivono tutti questi Nekomata. Alle volte prendono le forme, diventano giganteschi come orsi, insomma, si dovrebbero sentire su questa montagna i loro versi, i loro miagolii mostruosi, e comunque è sulla prefettura di Toyama, quindi se volete andare a visitare, rischiare la pelle, insomma, per incontrare le Nekomata, dovete andare lì, prefettura di Toyama, Nekomata Yama, è facile arrivarci. Il Bakeneko,
Demolex dice che Murakami anche ha scritto un racconto sui gatti antropofagi.
Esatto. Beh, come sempre, come spesso accade, Murakami prende dal folklore, dalla tradizione giapponese. La seconda fattispecie di gatto fetente è il Bakeneko. Bakeneko, eccolo là, eccolo là. Il Bakeneko è proprio il nome, vuol dire gatto fantasma. Bakeneko sono, diciamo, somigliano parecchio al Nekomata, solo che hanno una coda sola. Come dire, hanno un'origine comune, cioè entrambi sono gatti che uno si è allevato con tanto affetto, con tanto amore, poi diventano, arrivano a un certo punto e in qualche modo si incazzano, diventano cattivi e gli comincia a piacere la carne umana. Allora, ci sono alcune prefetture, alcune zone, non prefetture, alcune zone del Giappone in cui la tradizione richiede ai padroni di gatti di non tenere il gatto fino alla fine della sua vita, cioè di non tenerli oltre un certo numero di anni, di abbandonarli dopo un certo numero di anni oppure di farli fuori. Adesso non so bene, forse un tempo li facevano proprio fuori. Quali sono le caratteristiche del Bakeneko? Più o meno le stesse del Nekomata, prende sembianze umane, parla giapponese. Nekomata io non so bene se parli, credo non parli, però il Bakeneko sicuramente parla un perfetto giapponese, quindi riesce a trasformarsi in un essere umano indistinguibile dalla cosa. Anche in questo caso ha la capacità di prendere possesso degli esseri umani, di farli muovere come zombie. Ha questa caratteristica che spesso crea delle alleanze con i lupi, e qui entriamo in un mondo che ci è più familiare, perché noi abbiamo la tradizione della licantropia, no? Nella nostra tradizione culturale, a partire dagli antichi romani ma anche prima, c'è un filo, diciamo, di licantropia che arriva fino ai nostri giorni. Il licantropo, che cos'era? Era un essere umano in cui la natura felina, che è presente in tutti gli uomini, tornava a essere predominante. Perché noi abbiamo questo rapporto così stretto col lupo? Perché dal lupo abbiamo imparato a cacciare. I primi esseri umani e dal lupo che imparano le tecniche di caccia per catturare animali diciamo più grossi. Il lupo, prima che l'uomo imparasse a cacciare, era praticamente al vertice della catena alimentare in Eurasia. In diverse tradizioni, per esempio in Africa e in Giappone, questa figura del licantropo è sostituita da altri animali, però è sempre presente. Quindi questa alleanza col lupo da parte del Bakeneko, del gatto fantasma, ha questo interesse, cioè ha questo elemento che un pochino ci richiama, ci ricollega alle nostre tradizioni folcloriche. Vediamo un po', io ho un po' di appunti, ogni tanto mi guardate che
chiedono sempre Antares se Sose, chi aveva lontanamente in mente queste figure feline quando scrisse "Io sono un gatto".
No, non credo, anche perché il gatto di Sose chi è molto umano, diciamo che anche in questo caso, come nella figura nella storia del K di Akutagawa, il gatto è un espediente in Sose, che è un espediente letterario per raccontare il Giappone suo contemporaneo, no? Prendere uno sguardo esterno è un'operazione, ecco, un po' diversa da Akutagawa in questo senso. Nel caso di Akutagawa, il personaggio, il protagonista, viene buttato in un mondo di kappa, e quel mondo di kappa di fatto è il Giappone dell'epoca. Invece in questo caso è il protagonista, il narrante, diciamo, è un gatto, è uno che extraumano che guarda, diciamo, la società degli umani, diciamo, il modo di vivere degli umani, il procedimento è contrario, ma in tutti e due i casi si tratta di espedienti letterari in fondo. Quindi no,
mondo di gatti per mondo di gatti, Jack O'Lantern cita il cartone animato di Ghibli, La ricompensa del gatto, che poi si ricollegava a Miyosu Maseba, in cui una ragazza viene rapita dai gatti e portata nel mondo dove inizia a trasformarsi anche lei in gatto.
È interessante questa cosa, perché abbiamo ancora una volta un espediente letterario, anche in questo caso, però in questo espediente letterario c'è di più, un passetto in più che ci avvicina ai mostri, al tema degli yokai, che è quello della metamorfosi. La metamorfosi è un fenomeno che nel caso degli yokai è, diciamo, costante, è comune. Io ho degli appunti, ogni tanto i miei occhi vanno sotto perché ho degli appunti, perché se no, guardate, il mondo sia della mitologia che del folklore giapponese è un mondo articolato, enorme, quindi ricordar tutto è abbastanza difficile, quindi ogni tanto guardo degli appuntini che
tu pure sono... Omar, c'avevi due libri, vero? Quindi sì, hai fatto tenere fuori onda
sul... tanto editi dalla K, tanto per rimanere in tema. Ma uno era questo, vediamo se si vede qua, eccolo qui,
giapponesi,
e l'altro invece è
dei mostri giapponesi col K, appunto, in prima pagina. Sbatti il mostro in prima pagina.
Mi pare giusto. Allora, no, volevo raccontarvi questa storia, me la sono dovuta rivedere per un attimo perché non ricordavo i nomi. C'è la mia compagna che mi cazziea sempre perché dice: nei tuoi libri ci sono troppi nomi. In realtà tu spesso ti concentri troppo sui nomi. In realtà io non ho un problema grosso con i nomi, spesso li dimentico. Allora, una delle
storie... Lupo per Lupo, scusa, perché tu effettivamente il primo libro che è uscito era proprio il Lupo, che è un romanzo.
Ah, sì, è vero.
Non c'ho la copertina, ma insomma, poi sei passato a fare quella storia tristissima dei rapimenti dei giapponesi da parte della Corea del Nord, e poi parleremo delle cose più recenti, ma insomma, effettivamente... forse anche tu c'è un po' lupo ululà ululì, c'è werewolf
sì, un po' ce l'ho sta cosa, un po'
tra l'altro ve lo consiglio, il lupo di Antonio ululà.
Allora, no, dicevo, c'è una storia della tradizione folcloristica giapponese che proprio racconta bene che cos'è un bakeneko. È ambientato nella provincia di Hizen, che si trova tra Saga e Nagasaki, per chi ha un po' di familiarità con la geografia nipponica. Siamo nella seconda metà del XVII secolo, quindi dopo il 1650, e durante una partita di Go, del gioco del Go, che è uno dei giochi più difficili, pallosi, però strategicamente interessanti del mondo, Nabeshima Mitsushige, che si piccava di essere un grande giocatore di Go e un grande stratega, viene battuto da un suo inferiore che si chiamava Ryuzonji Matashichiro.
Come si permette questo inferiore di imbatterlo?
Questo qua aveva osato battere il suo daimyo, il suo padrone, il suo signore feudale, per cui, diciamo, senza troppi complimenti, gli aveva fatto tagliare la testa alla capoccia. È il minimo, non si è bastato, diciamo. E la madre del povero Matashichiro, affranta dal dolore, distrutta dal dolore, si suicida e il gattino che lei teneva come compagnia si avvicina al cadavere, ne lecca il sangue e si trasforma immediatamente in un bakeneko, in un gatto fantasma. Il bakeneko va ovviamente ad attaccare il clan Nabeshima, e che si avassa veramente, veramente male, finché uno dei coraggiosi samurai riesce, riesce ad ammazzarlo. In questa storia ci sono alcuni elementi molto interessanti. Intanto, vabbè, il Bacheneco ce l'abbiamo, i rapporti feudali, li capite, no? Il padrone che non può mai essere sfidato nella sua autorità dal samurai, la madre che si suicida, e però c'è questo elemento del sangue su cui volevo focalizzare l'attenzione. Il sangue è fondamentale nella tradizione religiosa giapponese. Quello che noi oggi chiamiamo Shinto ha un principio di fondo che è quello della purezza. Tutte quei riti che noi vediamo, no? Il tizio che si butta sotto alla cascata, che si fa il bagno, il prete che usa il bastone con le sfogliette di carta per indicare una specie di bagno rituale, sono tutte pratiche che hanno l'obiettivo di togliere dal fedele, dall'individuo, il cosiddetto kegare, che è appunto la sporcizia, la contaminazione. Cosa c'è di più contaminante della morte? Nulla. Quello che contamina di più è il contatto con la morte, il contatto con il cadavere e il contatto ovviamente con il sangue, che noi vediamo solitamente quando uno è ferito, quando uno è morto, quando un animale è morto, eccetera. E quindi qui troviamo il sangue. Il sangue è un elemento di impurità, quindi è naturale che il gatto che lecca il sangue immediatamente si trasforma in un mostro.
Però qui fa del bene, perché in qualche maniera vendica la padrona.
Tormenta un intero clan per semplicemente perché il padrone ha giustamente tagliato la testa a un sottoposto che non doveva usare, diciamo.
Quello sì, l'errore.
È un errore terribile.
Chiede sempre B-Rabbit se nel Genji Monogatari la gelosia di Rokugyo vale come metamorfosi o come personificazione della gelosia. Questo è terribile.
Difficile questa domanda, è da critico letterario, però da quel che ricordo dal Genji in realtà è più che altro una personificazione della gelosia. L'eccesso di sentimento diventa così pesante, così insostenibile da portare a uccidere. No, è una personificazione della gelosia, anche se devo dire che la gelosia è nel Genji spesso connessa alla volpe, di cui parliamo fra poco. La volpe è molto presente nel Genji, quindi troviamo gli yokai, troviamo questo mondo dei mostri anche nel Genji Monogatari, che, per chi non lo sapeva, per i pochi che sono collegati e non lo sapessero, è il capolavoro della letteratura classica giapponese, scritto da una dama di corte nell'undicesimo secolo.
Citano anche dalla Gegen no Kitaro, che appunto è scritto da Mizuki, che è l'autore, dicono sempre giustamente, del libro che tu hai fatto vedere, che praticamente sono tutti mostri, demoni, cioè si nasce da un manga, ma poi c'è il cartone animato, e effettivamente è tutta una parata di questi mostri, spiriti. Anche in Doraemon citano, che però a quanto pare qui non piace. Inuyasha anche, è lo stesso Lamu, in realtà molti degli oni, dei mostri che sono trasposti nello spazio sono in realtà entità della cultura giapponese. E Filippo dice che i gatti, questo non lo sapevo, vabbè, una delle migliaia di cose, i gatti nel folklore giapponese provocano i terremoti col movimento della coda, e quindi per questo gli viene amputata di proposito, onde evitare un accrescersi della frequenza degli eventi sismici.
È una delle spiegazioni, resta quella del Namazu, il Namazu, no? La carpa, la gigantesca carpa giapponese, scusa, non la carpa, il pesce gatto, il gigantesco pesce gatto che si muove, che sfugge, diciamo, in realtà sfugge al controllo di un dio che normalmente lo tiene schiacciato con un'enorme pietra. Però ogni tanto c'ha pure da fare le sue cose, insomma, deve espletare delle funzioni anche corporali, ha da andare a fare spesa, non so che cosa. Ogni tanto si distrae questo dio, il pesce gatto si agita e questo provoca i terremoti. Io Capisco che ognuno ha, diciamo, la tradizione che preferisce, però esiste una scienza e la scienza va rispettata. Ci sono prove scientifiche che il terremoto è provocato dal pesce gatto, questo mi pare indiscutibile. Marco, potrai sicuramente.
Ma anche perché in realtà forse il movimento ricorda, magari per caso, la subduzione delle placche tettoniche, poi se effettivamente c'era questa pietra sopra, può essere. Guarda, scusa, stavi dicendo, Omar, ti avevo interrotto prima.
Antonio, prima hai citato praticamente il discorso del legame del sangue dei giapponesi. Vedo che anche loro sono, mi pare che siano maniaci nella previsione della chiamiamo divinazione in base ai gruppi sanguigni, se non sbaglio. È qualcosa che arriva da lontano, giusto?
Eh beh, sì. Sì, arriva da tutta la tradizione religiosa giapponese, vede nel sangue, nel contatto, cioè il sangue più che altro è il contatto con la morte, quello è il tema. E la morte, la contaminazione, il deperimento della vita è il contrario di che cosa? È il contrario della generazione, della fertilità. Siamo in società agricole, che vedono appunto nella fertilità, nel ciclo della nascita, eccetera, un elemento di forza. Tutto ciò che è fuori è appunto contaminazione, che gare. Per esempio, la tradizione vuole che tutti i lavori che erano collegati con la morte, portando impurità, mettevano fuori dalla società coloro che li svolgevano. Per dire, i conciatori di pelle, i macellai, erano tutti quanti fuori dalla società, erano fuori casta, eta, come si diceva, oppure vivevano le buraku, quindi burakumin. Burakus erano i sobborghi degradati, diciamo, i villaggi degradati in cui viveva appunto chi era al di fuori dal consesso civile. Quindi,
beh, ancora adesso ci sta questa lista nera dei discendenti degli intoccabili che sono stati resi illegali, ma che le ditte ancora usano per escludere,
esatto,
a priori,
cioè. Esatto, chi in qualche modo è nato in una buraku continua. C'è questa lista, che poi, pur essendo, come dicevi tu, essendo stata messa in fuorilegge, tuttavia a un certo punto è uscita una pubblicazione che gira ancora tra gli uffici personali delle aziende, quindi uno che deriva da quel mondo lì è fuori appunto dal consenso civile. Se ricordo bene, c'è un romanzo, credo, di Kawabata Yasunari, premio Nobel per la letteratura, che si chiama forse Asakusa, non ricordo se è di Kawabata, comunque tradotto in italiano, che è tutto ambientato nelle buraku. Quindi dicevo, comunque,
uno è il fiume senza ponte, mi pare che è un romanzo, The River with No Bridge, ci hanno fatto anche un film, credo.
Sì.
Perché anche questo è un tema che viene toccato poco, perché appunto si glissa,
si glissa, certo, non sono conformi, quelle sono persone. Poi dopodiché le buraku erano appunto luoghi degradati, e come tutti i luoghi degradati fioriva la delinquenza. È nelle buraku che nasce la Yakuza, che nasce la mafia giapponese, quindi è chiaro che stiamo parlando di un pezzo di società che, sai, viene anche rappresentato, no? Abbiamo tutto i film di Kitano Takeshi sulla Yakuza, viene anche rappresentato, viene anche raccontato, però viene il più possibile normalizzato, ecco, poniamola così.
Beh, anche perché la Yakuza è un po' diverso dalla persona, tra virgolette, normale, che si ritrova poi a non trovare lavoro, perché è proprio della discendente di questa casa degli intoccabili, cosa che appunto,
certo,
la prima volta che io ho saputo non te l'aspetteresti dal Giappone, ecco, magari la associ più ad altre nazioni, in realtà anche qua
c'è una forma di discriminazione fortissima, sono mostri anche loro, diciamo, mostri nel senso positivo, intendo dire, sono quelli che vengono messi un po' a margine, i diversi rispetto al consesso degli insiemi, dei simili, scusate. E andiamo avanti con i mostri, che dite?
Dai.
Passiamo un altro, il Bacheneco li abbiamo archiviati, le gattare sono state servite. Adesso passiamo al Tanuki. Oh, il Tanuki è carino, diciamoci la verità. Il Tanuki è il cane procione, che è un po' simile al tasso o al procione, però non è proprio uguale. È il cane procione, appartiene alla famiglia dei canidi, e solitamente ha un bel panzone, diciamo, grosso. La sua caratteristica più visibile e importante, che in questa immagine in realtà viene un po' celata, è lo scroto.
Qua non è tanto celata.
Qui è più chiaro, ecco, questa immagine è più chiara. Cioè, il procione è dotato di uno scroto notevole. Che cos'è? Scusi, il Tanuki. Che fa il Tanuki innanzitutto? Il Tanuki è uno yokai distratto, giocherellone, dispettoso, imbroglione, infingardo, ama giocare a cose, però è anche positivo, è anche, posso dire, porta fertilità soprattutto, no? Io ricordo un bellissimo santuario Shinto, che si trova proprio vicino a dove c'è stata la battaglia di Dannoura, quindi tra Shikoku e Honshu, diciamo, questo credo fosse proprio sulla sponda, su Shikoku, dove c'è stata la battaglia di Dannoura, comunque, che è una battaglia navale famosa, diciamo, della tradizione guerriera giapponese. E lì c'era questa grossa statua di legno di un tanuki con due,
diciamo, attributi,
testicoli molto grossi, e con le signore che andavano a toccarli per ottenere fertilità. Mi colpì particolarmente. Mi portivo particolarmente una signora con il bambino che andava a toccare questi testicoli e gli spiegava, perché magari così hai un fratellino, una sorellina, insomma, questo era l'obiettivo. Allora,
si citano Pon Poco, che è un altro film sempre di Ghibli.
Molto bello, sì.
Molto carino, bello. Forse uno di quelli meno conosciuti, che in qualche maniera... Perché appunto il procione si può, il tanuki si può tramutare in persone, in quel caso loro cercavano di convivere con l'incedere del mondo degli uomini che gli stava distruggendo l'ambiente. Dobbiamo citare anche quello di Candy Candy, che appunto porta sfiga, questa non me la ricordavo assolutamente. Però,
ah, porta sfiga?
Beh, vabbè, ma Candy Candy, voglio dire, qualunque cosa lì era tutta una sfiga.
Mamma mia, Candy Candy era terribile, io avevo una particolare antipatia per Anthony che... Anche per te, era sfigato Anthony, dai, era sostanzialmente uno sfigato. Terence era quello, mi stava antipatico pure lui, perché piaceva alle bambine, alle ragazze, insomma. Mi stava antipatico pure lui, perché non riuscivo a medesimarmici. Vabbè, lasciamo perdere Candy Candy, che tra le mostruosità che ci ha portato il Giappone è certamente...
Allora, la lista è lunga lì.
La lista è lunga. Torniamo al Tanuki, che è più simpatico. Il Tanuki, c'è una storia molto bella che viene da Luigi Monogatari, i racconti di Uji, un testo medievale bellissimo, in cui racconta la storia di questo vecchio eremita buddista, un eremita di montagna, un po' rincoglionito, dobbiamo dire, che si fa anni di solitudine finché non comincia a ricevere le visite del Bodhisattva Fugen, che è un Bodhisattva che si presenta solitamente su un elefante bianco. Ora, voi dovete immaginare, no, sto vecchietto che sta sulla montagna da solo, presumibilmente nel Tohoku, dove nevica, fa un freddo cane d'inverno, e si passa anni completamente da solo nel freddo, eccetera. Mi pare anche legittimo che dopo qualche anno cominci a vedere il Bodhisattva sopra gli elefanti bianchi. Per cui, convinto di aver ricevuto un grande regalo dal Bodhisattva, di aver, come, come diremmo in termini cattolici, di essere stato toccato dalla grazia, lui racconta tutto sborone a un cacciatore che si trova a passare di là questo fenomeno che gli accade un pochino come la Madonna di Međugorje, a, diciamo, a scansioni ben definite, con una certa frequenza. Il cacciatore sospettoso, perché si sa che i cacciatori sono sospettosi, è evidentemente anche insospettito dallo stesso monaco, che non deve avergli dato un'impressione di grande sagacia, decide di aspettare con lui Fugain, si nasconde e a un certo punto effettivamente appare Fugain sul cavallo bianco. Lui però, non convinto neanche dai propri sensi, decide di inseguire questo bodhisattva, che intanto sarà da gambe, finché non riesce, diciamo, a scoccargli una freccia, ad ammazzarlo, diciamo, ad acchiapparlo, e lì scopre che in realtà non era un bodhisattva, ma era il tanuki che si prendeva gioco del monaco un po' rincoglionito.
Comunque, un evento mirabile, voglio dire, anche il fatto se fosse solo un tanuki che si tramutava in una divinità non è proprio da buttare via.
Sì, però la cosa interessante è che questo qui, il tanuki faceva un dispetto al monaco, no? La cosa divertente è questa. Io, se ricordo bene, la storia racconta proprio come a un certo punto, in realtà, scoccando la freccia, il cacciatore ferisce il bodhisattva, poi, seguendo la solita scia di sangue, c'è sempre il sangue in queste storie, arriva lì dove trova il cadavere del tanuki ormai trapassato. Complementare al tanuki è la volpe che qualcuno ha già citato prima, Kitsune. Laddove la volpe, in realtà il tanuki diventa una volpe, la volpe diventa un tanuki, si mischiano un pochino queste figure. Comunque, laddove il tanuki è un yokai infingardo, divertente, un pochino anche con tratti tutto sommato positivi, la volpe invece è proprio una fetente. La volpe infida è un animale affascinante, no? Perché i giapponesi ne hanno nello stesso tempo timore e grande rispetto. Io non so se vi è capitato, cioè chi di voi è stato o vive in Giappone, si è mai incontrato una volpe, soprattutto una Hokkaido Kitsune. Ezo Kitsune, una volpe dell'Hokkaido. Sono animali bellissimi, con un pelo bellissimo. La volpe, come dicevamo prima, è spesso associata alla gelosia, spesso prende le sembianze di donna, spesso perché diventando una donna attraente riesce, insomma, a cogliere i tratti libidinosi di noi poveri maschi, e attraverso quelli riesce a controllarci, a fare di noi degli zombie, come faceva il gatto di prima. Allora, di storie con le volpi in Giappone ce ne sono tantissime. Prima, nel collegamento con Marco Taddia, che è avvenuto prima, raccontavo di questo mio episodio personale. C'è una mia ex, ogni volta che ci trovavamo, in genere questi templi con la volpe, questi santuari Shinto, piccoli santuari Shinto con la volpe, in genere sono nei boschi, soprattutto nei boschi, li trovi anche in città, ma soprattutto nei boschi. Quando arrivavamo in uno di questi santuari, che a me piacevano tantissimo, lei si rifiutava sempre di entrare perché diceva che portavano sfiga. I nostri amici che non conoscono bene i giapponesi saranno sorpresi nello scoprire che i giapponesi sono forse uno dei popoli più superstiziosi del mondo. Cioè sono assolutamente superstiziosi
e rispettano tutta una serie di cioè non osano fare tutta una serie di cose, perché appunto tu citavi i tempi in città, perché spesso tu puoi fare anche il grattacielo, ma se lì c'è un tempietto tu non vai a disturbare i kami, esatto, del luogo, e il tempietto lo lasci, magari lo ricostruisci in cima al grattacielo eccetera eccetera, ma non osi proprio andare a è quasi un sacrilegio, anzi è un sacrilegio, mutatis mutandis, quindi non nessuno oserebbe, perché poi rischi che poi si sparge la voce che il posto è infestato, esatto, vero o falso che sia, perché poi a quel punto non è detto che debba esserci un'effettiva presenza di spiriti, ma se dici quelli hanno distrutto il tempietto, il posto è infestato, è distrutto.
Ma sai, c'è tutto un mercato immobiliare di adesso mi hai fatto ricordare questo, il bello di questi collegamenti che fai, Marco, che fate, è quello lì che si va spesso a ruota libera. Mi hai fatto ricordare un fatto molto divertente. Esiste un mercato immobiliare B in Giappone di case dove sono avvenuti fatti di sangue, dove è morto dentro qualcuno o che si pensano in qualche modo spiritate, perché quelle case costano molto meno e ci sono delle...
Ma il mio, cioè...
Certo, mi sembra anche giusto, mi vendi la casa che poi devo condividere con un fantasma.
Devo fare esorcismo, mi costa, sai quanto mi costa l'esorcismo per farla la perdone?
No, costano parecchio meno. Ci sono delle Fudosan, delle, come si dice, società immobiliari, no? Agenzie immobiliari, specializzate nelle case infestate. Quindi se avete bisogno di casa, non avete, diciamo, un capitale consistente, riflettete sull'ipotesi di condividere la casa con un fantasma. Vi costa sicuramente molto meno.
Anche perché poi dipende anche dal fantasma, cioè dipende da quello che è successo, se è un suicidio, cioè insomma, scherzi a parte, gli eventi che possono aver portato al fattaccio, certo, possono essere. Salutiamo anche Paranoia Channel, che si è unita a noi un po' di tempo fa, e tra l'altro questo si richiama anche alla questione della Yasukuni Jinja, perché sì, lì che è sempre caso di Stato, perché lì sono sepolti i criminali nazisti, in realtà questi erano molto peggio dei nazisti, di guerra, e appunto vanno a onorare, o comunque diciamo no, vanno in visita a questo tempio famosissimo al centro di Tokyo, vicino all'Istituto Italiano di Cultura, peraltro, e ovviamente c'è grande indignazione, giustamente, da parte delle due Coree e della Cina, perché praticamente sono questi che hanno fatto centinaia di migliaia di morti e torture nella Seconda Guerra Mondiale e prima, però un giapponese, tra l'altro un fisico, quindi insomma non santone, disse sì, però è anche vero che siccome quelli sono spiriti cattivi e potentissimi, in realtà solo il primo ministro può andare lì e tenerli a bada, non è detto che poi, cioè, assolutamente questo non aveva vezzi di eccetera.
Però Marco, in questo caso diciamo che i primi ministri stanno fallendo il loro compito miserevolmente, perché l'unico che ci è andato, che mi risulti, e Kakuei Tanaka negli anni 70, insomma, non ricordo neanche la data, nessun primo ministro in carica dopo di lui è mai andato allo Yasukuni.
Però ministri ci vanno.
Delle figure ufficiali, diciamo, delle figure ufficiali, a un certo punto anche l'imperatore, che un tempo le faceva le visite allo Yasukuni, ha deciso di interrompere.
Ma perché poi questa cosa era... Dovremmo fare un'altra puntata, perché appunto questi l'avevano sepolti lì di nascosto, poi è venuta fuori la cosa, un po' come le sentavo, esatto, è venuta fuori la cosa.
Marco, però spieghiamolo, perché magari qualcuno non sa. Allora, lo Yasukuni Jinja è praticamente l'altare della patria dei giapponesi. Allo Yasukuni Jinja vengono venerate, in realtà risiedono letteralmente, le anime, chiamiamole così, dei soldati giapponesi morti in guerra, dei soldati morti per l'esercito imperiale giapponese. La differenza è sottile, però porta, fa sì che dentro lo Yasukuni siano venerati anche un nutrito gruppo di coreani che magari a loro, diciamo, a loro insaputa e con il disappunto dei familiari,
come le case che gli vengono comprate insaputa, no?
Esatto, esatto, si ritrovano lì dentro, se non che in un certo anno, a un certo punto, decisero di enshrine, si dice in inglese, non mi viene la parola in italiano, comunque di cominciare a venerare lì anche una dozzina di criminali di guerra di classe A, cioè diciamo esponenti giapponesi del militarismo giapponese condannati dal Tribunale per i Crimini di Guerra in Estremo Oriente a Tokyo. E quindi ogni volta che c'è una visita di personaggi in qualche modo riconducibili al governo, e avviene sistematicamente ogni anno quando c'è il festival del santuario, lì ci sono la Cina e la Corea che protestano in maniera vibrante e diventa un caso diplomatico. Questo è il motivo per cui un primo ministro in carica dopo Kakuei Tanaka, credo che non ci sia andato più nessuno. Dopo, diciamo, aver smesso, diciamo, la funzione, è capitato che dei primi ministri siano andati, ma in carica no. E io consiglio di andare a vedere lo Yasukuni Jinja e soprattutto il museo annesso, dove oltre al Caccia Zero potete vedere una serie di simpatiche pubblicazioni revisioniste, negazioniste, come oggi si usa molto il termine negazioniste. Ci sono una serie di pubblicazioni negazioniste, cioè potete vedere la storia rivista dalla parte del nazionalismo giapponese. È molto interessante, non è un posto, diciamo, particolarmente cupo come potrebbe essere la tomba a Predappio di Mussolini. È un posto comunque.
Beh, il parco poi è bellissimo, è grande.
Insomma, il parco è tutto, bello.
Anche perché, appunto, questa è stata una cosa che si è infilata, insomma, da come la sapevo io. Cioè, questi criminali di guerra sono stati messi anche lì senza che se ne sapesse, e poi è venuta fuori la cosa. Cioè,
e quando è venuta fuori la cosa, l'imperatore Showa, era Hirohito ancora, ha smesso di andare in visita allo Yasukuni.
Beh, è chiaro, perché insomma...
Allora, i giapponesi un pochino sono divisi tra chi la racconta, vabbè, ma come, non so, gli americani hanno il cimitero di Arlington, noi abbiamo lo Yasukuni, e sorvolano sul fatto che lì ci sono anche i 12, credo che sia una dozzina, non ricordo se 12 o 14 criminali di guerra, tra cui il Tojo, no? Il primo ministro generale Tojo, che è stato considerato il principale responsabile dei crimini di guerra giapponesi. È interessante comunque andarlo a visitare, io lo consiglio sempre. Lì potete vedere anche i giapponesi in una delle rare, come posso dire, in uno dei rari momenti di tensione religiosa, no? Di religiosità sincera. Chiaramente il giapponese che va allo Yasukuni non è il giapponese, non tutti i giapponesi, ecco, vanno allo Yasukuni e così via, però insomma, vedete questa,
questo clima particolare. Sta approvazione culturale, cioè voglio dire, è chiaro che poi, come spesso accade, sia per terminologia che per concetti, anche no, nel fascismo, cioè il termine fascista era tutta un'altra cosa, Ultima Thule, che non hanno voluto dare a quella il pianeta nano Ultima Thule, perché tra l'altro risaliva a Virgilio, dice no perché richiama, e quindi poi è chiaro che poi ti trovi contaminato, la stessa svastica, no, che è un simbolo del shintoista buddista, è chiaro che poi anche lì tu magari ci andai, poi dopo vieni associato a, quindi è rischioso. La domanda che però io ti faccio è questa, a questo punto, atto di pubblicità, l'hai messo, senti, ma queste sono 5 cose da fare o 101? Cioè in binario è scritto 101, quindi sono 5 cose da fare a Tokyo, 101 cose da fare?
101.
Perché lo puoi leggere in binario, è 101
e 5. Esatto, esatto. No, sono 101 a Tokyo e in Giappone. 101 cose da fare a Tokyo, onestamente, non le avrei mai trovate. Devo dire, oggettivamente, saremmo dovuti scendere nel
e ce l'hai messa andare pescere. A vedere lo zero, sì.
No. No, perché poi sarei stato attaccato da Pio.
Ah, sì, è vero, se vediamo più le mille, che tra l'altro dovremmo avere qui prima o poi, sì, figurati, non ti lasciamo in pace.
No, non ce l'ho messo perché non mi è venuto in mente, francamente, quando ho fatto la lista, non è stato facilissimo fare questa lista, perché poi se uno ci pensa, diciamo, scrivere questo libro ha voluto dire un pochino ripercorrere anche i miei viaggi. C'è qualcosa che anch'io non ho visto lì dentro, non è che ho fatto proprio tutto quello che c'è lì dentro, però è stato anche un modo per ripercorrere i miei viaggi. E poi scopri che però tu hai ripetuto diverse esperienze magari in posti diversi, quindi poi far la lista diventa complicatuccio. Ci sono, diciamo, l'idea era 101 luoghi, poi ho pensato più che altro sono 101 esperienze da fare in Giappone, quindi ce ne sono anche di buffe, di bizzarre, no? Salire sull'ascensore più veloce del Giappone, che è uno dei più veloci del mondo, tra l'altro.
A salire, sì. Spero, perché a scendere è pieno di ascensori veloci. Però
a salire.
In maniera non ripetitiva.
No, salire. Oppure guardare, diciamo, lo skyline di New York accanto alla Statua della Libertà a Tokyo. Vabbè, tu che vivi a Tokyo, Marco, sai benissimo di che posto parlo.
È Odaiba, immagino.
È Odaiba, certo. Però anche qui è un pochino come l'altro libro di prima, è un modo in realtà per raccontare alcune cose. Cioè, più che consigliare l'esperienza, sì, ci sta, poi alla fine uno prende una guida e se le trova comunque. Era un modo di riuscire in poche pagine per ognuna di queste esperienze di raccontarne la storia, raccontare fatti, raccontare elementi culturali che possono essere interessanti, non so, il sake più buono del Giappone, considerato più buono del Giappone, ti permette di raccontare che cos'è il sake, che cos'è la cultura del sake, il ramen più buono del Giappone ti consente di raccontare la storia di Sapporo. Qua lo so che entro in un ginepraio con questa cosa del ramen, perché poi ogni giapponese...
Guerra di religione.
È guerra di religione lì, però insomma il ramen più buono è il Sapporo ramen. Stiamo lì a menarcela, ecco.
Tu sei stato parecchio fuori da Tokyo, anzi mi pare che in Hokkaido sei andato le prime volte, quindi hai esperienze del
La primissima volta io sono stato a Tokyo. Come tutti, 3 mesi a Tokyo e poi ho fatto un anno e mezzo, diciamo, a Sapporo, in Hokkaido, posto dove tornerei a vivere domani mattina, e dove ci sono, tra l'altro adesso ci sono un sacco di amici che vivono, un sacco di italiani che vivono in Hokkaido. Ho scoperto invece, ai tempi miei a Sapporo eravamo 1, 2, 3, 4 italiani, eravamo da città di più di 2 milioni di abitanti, quindi... ma ce ne sono, diciamo, di esperienze del genere. Poi sono tornato a Tokyo, diciamo Tokyo è stato un pochino il centro dei miei interessi, però insomma, ho sempre viaggiato parecchio per il Giappone, mi è sempre piaciuto toccare tutti i posti dove potevo arrivare, anche nelle maniere un po' più strane. No, ci ho messo, e qui dentro queste cose sono un pochino, c'è l'influsso, c'è un pochino il racconto di queste cose, no? Spiego come scroccare la cena ai giapponesi, che almeno una volta nella vita la devi fare. Almeno una volta nella vita devi scroccare la cena giapponesi che non conosci. Perché non conosci, perché se no che ci vai a fare in Giappone se non fai questa cosa? Scusa, abbiate pazienza.
Quindi questo fa un po' da speculare a quello precedente, che invece era più l'evoluzione dei Nippon Edodi che pubblicavi, cioè era sulle varie vicende peculiari e caratteristiche. Anche qui cose che magari non sono note nelle guide.
Io avrei potuto scrivere il 2 di quello lì. In realtà questo è il 2 di quello lì, però fatto in maniera diversa, cioè concentrandosi più sulle esperienze e con una sinteticità, perché poi 101 cose vuol dire non dedicare più di 4 pagine, perché sono 400 pagine di libro, è un formato un po' più piccolo, non è il formato classico, è un formato un po' più stretto e lungo, perché è in una collana. Quindi sono 4 pagine per
una collana. Sì. Lungo perché deve essere.
Mamma mia. E quindi, per esempio, c'è un'esperienza che vi consiglio di fare, Marco, valla a fare assolutamente, bere l'oro, andare a bere l'oro.
L'oro, bere l'oro liquido.
Sì. No, liquido, non è liquido, però si beve.
A scagliette forse.
A scagliette, certo. L'hai fatto?
No, ma io sono abbastanza casa e chiesa, istituto.
Antonio fa coppia con la burrata d'oro che servono a Dubai?
No, c'è tutta un'altra eleganza, dai, adesso vuoi mettere con quelle cafonate, diciamo, che fanno a Dubai. Qua parliamo di Kanazawa, una delle città più importanti, è stata una delle città più importanti del mondo. E dove c'era l'oro, per questo poi loro si sono specializzati nella sfoglia d'oro, quella che va nella lacca, no? In quei bellissimi e loro fanno, adesso un gioco di parole terribile mi sta per uscire, fanno il tè con dentro le sfogliette di oro che tu te lo puoi bere, e hai bevuto l'oro, che è un'esperienza comunque da fare una volta nella vita. Ovviamente ci ho messo il Department H, che dovete conoscere. Marco, tu sei maritato, non ci puoi andare. Sei ammogliato.
Veramente non so di che, posso immaginare, ma insomma...
Non ci puoi andare. Però ce l'ho messo, quindi avete le coordinate per andarci, non avete più scusanti.
Marco Tardia protesta che non si parla di Godzilla, ma Godzilla non rientra in questi, bisognerebbe fare una puntata a parte. Basta. Volevo citare anche questa nota di Emilio, che è effettivamente interessante, io assolutamente non sapevo questa cosa. Il plot del cimitero americano militare di Oise Eisne, dove sono sepolti fucilati da parte delle US Army dopo condanne per vari delitti, e non ci si può proprio entrare. Questo è interessante perché appunto loro pure hanno i loro criminali, ce n'hanno tanti, e alcuni di questi se li tengono ben nascosti, perché appunto poi il rischio è quello di...
Sentite, io ci tengo però a raccontare altri due yokai, perché vedo che stiamo andando molto
fuori tema, professore, non so se andare fuori tema.
No, nel senso che stiamo andando lunghi coi tempi, quindi alla fine rischiamo di non, e invece sono due yokai a cui tengo particolarmente. Uno perché è una bella gnocca, scusate, non si deve dire in questo periodo.
No, siamo poi...
Che è la Kuchisake Onna. Ora, uno immagina che gli yokai, no, i mostri, siano una roba che viene dal Giappone antico, il Giappone rurale, le credenze di un tempo. No, la Kuchisake Onna è uno yokai moderno, oserei dire contemporaneo, almeno per noi, insomma, ma magari per i più giovani no, perché la Kuchisake Onna appare a metà degli anni 70 del XX secolo. A un certo punto avvengono degli strani avvistamenti, siamo in epoca di pandemia, quindi ormai ci siamo abituati alle mascherine, i giapponesi le mascherine, come sapete, le hanno sempre utilizzate. La Kuchisake Onna è una bellissima ragazza, una bellissima donna di origini ignote, ci sono varie leggende sulle sue origini, che cammina tranquillamente per la strada con i capelli lunghi, ecco, la vedete qui nella cosa. Lei cammina tranquillamente per la sua strada, se non che viene in qualche modo tampinata, oppure lei stessa che rivolge la parola a un giovane e gli dice: secondo te sono bella? Il giovane risponde, diciamo, è un fior di fanciulla, dice sì, sei molto bella. A quel punto lei si toglie la mascherina e appare questa faccia che vedete, cioè Kuchisake, che vuol dire una donna che ha questo sorriso, diciamo, questo sfregio che va da orecchio a orecchio.
Un Joker in salsa.
Un Joker in salsa giapponese. E a quel punto dice, lei sempre dice, e anche così sono bella, a quel punto il malcapitato può dire no, così sei brutta, e lei lo ammazza sul momento, proprio lo fa fuori di punto in bianco. Oppure può dire sì, sei ancora bella.
Un tipo.
Sei un tipo, esatto, sei un tipo. In quel caso se la passa meglio, perché lei piglia uno spadino, una cosa, e fa lo stesso sfregio al malcapitato. Questa Kuchisake Onna, quando appare a metà degli anni 70, diventa subito, come diremmo oggi, virale, perché si diffonde in tutte le scuole del Giappone, gli avvistamenti diventano continui, ne parla la televisione, ne parlano i giornali, addirittura la polizia viene messa in allerta, perché veramente si credeva che per alcuni anni si è creduto che girasse questo yokai per il Giappone, la Kuchisake Onna. Ovviamente sulla Kuchisake Onna sono stati fatti film, sono stati scritti libri, sono stati fatti manga, anime, quello che volete. Cercatela, perché è una storia, anche questa, estremamente divertente. Estremamente divertente.
Ma quindi nasce come leggenda metropolitana? Cioè
è una leggenda metropolitana. È uno yokai moderno, contemporaneo. È una leggenda metropolitana che si diffonde. Ha questa caratteristica, per questo giustamente dice che è una leggenda metropolitana. Ha la caratteristica di non venire dal mondo rurale, di venire dal mondo, però è anche un elemento di, come dire, di resilienza culturale del Giappone, perché di fronte a una metamorfosi che è avvenuta nella società giapponese, da società rurale a società metropolitana, a società appunto cittadina, urbana, eppure alcuni elementi, ecco, rimangono, hanno la forza di ricrearsi, di modificarsi. Questo elemento dello yokai riappare in figure come la Kuchisake Onna. L'ambiente in cui si diffonde è quello delle scuole, in particolare, e quindi giovani, è tra i giovani che la Kuchisake Onna va tantissimo di moda, fino agli inizi, che io ricordi, fino agli inizi degli anni 80.
Beh, perché appunto è interessante che mutando le condizioni anche lo yokai deve mutare per fare appeal, perché appunto se appunto nasce spontaneamente, non c'è un'opera iniziale tipo The Ring oppure insomma quelle dell'orrore, è interessante come appunto...
Sì, no, non nasce dal cinema, non è... No, arriva al cinema, il contrario. È uno yokai contemporaneo.
Sì. Eppure loro devono abituarsi ad abitare in città, insomma.
È l'ultimo yokai, è uno yokai che, come posso dire, ci racconta una diversa funzione del mostro. Io però premetto una cosa: in Giappone il dialogo fra le generazioni è fondamentale nella tradizione giapponese, per prevenire disastri. Faccio un esempio, lo tsunami. Il Giappone, come sapete, spesso è colpito da terremoti, tsunami e così via. Esistono delle indicazioni specifiche che le vittime degli tsunami storicamente hanno lasciato per i loro discendenti. Si tratta di pietre, che credo si chiamassero proprio tsunami iwa, che venivano collocate nel punto dove lo tsunami, l'acqua dello tsunami arrivava, per dire attenzione, non ti fermare, i discendenti, non venite a cercare di salvarvi qua, perché qua è arrivato lo tsunami e ci rimanete secchi, andate da un'altra parte, insomma. Questa cosa si chiama dialogo tra le generazioni. Spesso il dialogo tra le generazioni avviene attraverso il folklore. E uno di questi come posso dire, messaggi nella bottiglia che ci arriva dal passato riguarda la pandemia, il Covid, e si chiama Amabie. Cos'è Amabie? Amabie è uno strano mostro, credo di averti mandato un paio di immagini.
Non me lo ritrovo. Oh,
no. Che peccato!
Tu vai, intanto io lo cerco.
Sì, cercalo, e penso gli ultime due che ti ho mandato, che ti avevo messo in cosa. Comunque, si chiama Amabie ed è un mostro che appare, uno yokai, che appare nella provincia di Kumamoto nel 1846. Praticamente un pescatore viene attirato a un certo punto da uno strano luccichio sull'acqua e chiama la polizia. Quindi il poliziotto arriva e anche lui vede questo luccichio, però vede qualcosa di più, vede una strana figura con lunghi capelli neri, il becco come un uccello, tre gambe e il corpo di pesce con tutte le scaglie, che esce fuori dall'acqua. Questo yokai, questo mostro, parla al poliziotto e gli dice che avranno in quella provincia 6 anni di buonità. Eccolo là, questo è Amabie. Questo credo che sia proprio l'originale, diciamo. Questa è la Amabie originale. Ora, dice il mostro, dice al poliziotto, avrete 6 anni di buon raccolto e soprattutto se mostrerete la mia immagine, sarete risparmiati dalla malattia e guarirete subito. Sarete risparmiati dalla malattia. Ora, questo messaggio trascende le generazioni, per cui a un certo punto durante il Covid alcuni disegnatori, illustratori cominciano a personificare, ecco, il Covid, o i messaggi, diciamo, personalizzare i messaggi sul Covid mettendo l'immagine di Amabie. Quindi si ridiffonde come un'immagine beneaugurante rispetto alla pandemia, si diffonde e arriva addirittura a prendere possesso di alcune app anti-Covid che girano in Giappone, ne girano diverse, e credo che in una di queste proprio la schermata iniziale sia un'immagine di Amabie. Amabie, che è uno yokai abbastanza, come dire, poco famoso, non è uno dei più famosi, torna in auge, diventa protagonista in questa fase della pandemia del Covid-19, perché è lo yokai adatto per lanciare in qualche modo un messaggio: attenti alle epidemie. No, sì, un po' di speranza, ma è anche un modo per dire attenzione alle epidemie. No, attenti alle epidemie. Siamo in una situazione particolare, appare Amabie ti dice attento, ti ritrovi in un'epidemia, insomma. Non è uno yokai negazionista, come dire. E questi erano...
Beh, certo, perché comunque è chiaro che in questo periodo ritornano i ricorsi storici, perché questo immagina anche il passare in Giappone di epidemie come in Europa, forse essendo un'isola erano un po' più protetti, ma insomma sì. Ce ne sono stati vari.
Ce n'è stata una in particolare terribile che ha ucciso 2/3 della popolazione, che è quella lì dell'VIII secolo, quando andate a vedere a Nara, il grande Buddha, il Debutsu di Nara, no? Il Debutsu di Nara fatto di bronzo è stato fatto, che è uno dei monumenti più importanti del Giappone, il Todaiji. Il Debutsu di Nara è stato fatto per ringraziare, diciamo, il Buddha per la fine dell'epidemia. Ed era così importante questo ringraziamento che sostanzialmente l'imperatore giapponese dell'epoca ha prosciugato le casse pubbliche giapponesi per fare quel debutsu.
Pur di farlo, sì.
Era fondamentale dare un segnale, dare un messaggio ben preciso. Però questi segnali, ecco, l'Amabie, il debutsu di Nara, da un lato narrano, ci raccontano della religiosità o della credulità, se vogliamo, dei giapponesi, dall'altro però sono quella cosa che dicevo prima, sono messaggi nella bottiglia generazionali, sono un modo per ricordare anche in futuro, attenzione, esistono le epidemie, attenzione, esistono gli tsunami, il Namazu di qui sopra, ed è un modo, ecco, appunto, per avvertire i discendenti per il loro bene che la vita è fragile e basta, chiuderei su questo messaggio, sì, infatti, di ottimismo.
Siamo finale. In chiusura, però volevo citare, perché tu avevi parlato del ciclo vita-morte, il Dada Rabocci, che questo essere immenso che giocava con le montagne, si dice che avesse rotto il monte Tsukuba e così via, perché di nuovo, come corsi e ricorsi storici, ricompare in La principessa Mononoke, che è questo essere che, sì, appunto, crea la vita, la fa morire, e nel ciclo appunto vita-morte è sempre presente. Appunto, anche qui, e questo è proprio di Miyazaki, lui va a riprendere tutti questi spiriti, alcuni se li inventa, tipo quello che fa il rumore bianco, non mi ricordo come si chiama, però molti sono, appunto, se uno va poi a leggere, sono evoluzioni di parecchi di questi yokai che c'erano preesistenti, che si evolvono. I Makurokoroske di Totoro, per esempio, che poi si ritrovano in Sento Chihiro. Insomma, lui ha una profonda conoscenza di questo mondo e riesce anche, appunto, a traslitterarlo e ad aggiornarlo o a rinarrarlo in termini comprensibili, sì, per tutti, immagino. Va bene, direi che stiamo chiudendo. Sì, vedo tra le vari commenti che si aspettavano i kaiju, però i kaiju non sono. No. I kaiju è un'altra origine. Faremo
è un'altra roba quella. Yobake, volendo ce ne avremmo. La fantasia dei giapponesi è infinita e si basa su un principio di fondo che è quello che dicevo prima. C'è un principio di soprannaturale, di divino in tutto quello che è organico e inorganico nel mondo. E quindi dal loro punto di vista è talmente così articolata il mondo fantastico e fantasmatico dei giapponesi che potremmo finire domani. I kaiju sono un'altra cosa ancora, Ma voglio dire, Marco avrà avuto questa esperienza. Io restai colpito quando andai per la prima volta in Giappone inizio anni 90 e vedevo che nel pomeriggio la televisione giapponese continuava a trasmettere trasmissioni di perfetti imbecilli che andavano in queste case infestate a cercare di disturbare il fantasma, no? C'erano ore di palinsesto televisivo su questa boiata qui. E guardate che io restai ovviamente, ero interdetto, no? Restai interdetto dallo scoprire questa cosa, da quanto erano... però erano molto postmoderne quelle trasmissioni. Poi solo dopo, piano piano, ho capito quanto è importante questa dimensione invisibile per la cultura giapponese, e forse la comprensione più profonda di questo aspetto l'ho avuta quando con il buon Giuseppe Bassi per la prima volta abbiamo incontrato Taiyo Kaneta, che è un abate buddista della zona del Tohoku, che ha, diciamo, attivato una serie di iniziative di aiuto durante subito dopo lo tsunami per le popolazioni colpite e soprattutto per le persone che avevano perso dei cari nel disastro. Taiyo Kaneta, che è anche un esorcista, ci ha raccontato di tutta una serie di, appunto, di esorcismi che lui ha dovuto svolgere in quel periodo, spiegando che lui, con altri monaci buddisti, anche con preti cristiani, diciamo pastori cristiani, si è ritrovato con un vero boom degli esorcismi, perché chiaramente lo tsunami aveva strappato via in maniera violenta tante di quelle vite,
quasi 20.000 morti.
Esatto, e per cui era aumentato anche il numero dei fantasmi, raccontava lui. e il numero di possessioni, e lui ci ha raccontato una serie di questi episodi, tra cui quello lì di una donna posseduta da un cane che non voleva, un cane morto nello tsunami che non voleva lasciare là. Allora, queste storie da un lato ti lasciano interdetto, ti colpiscono, ovviamente dalla mentalità razionale nostra, diciamo, che veniamo da un tipo di cultura influenzata dall'illuminismo, cioè si ribella a queste storie. Dall'altro lato però, se uno lo osserva con umiltà e con il piglio di quello che vuol capire che cosa ha di fronte, scopre una continuità con una dimensione religiosa dei giapponesi che rimane panteistica tuttora, e questo panteismo assume delle forme talvolta inaspettate. Perché mai il Giappone sviluppa così tanto, per esempio, il settore della robotica? E perché addirittura tra i robot più avanzati il Giappone c'ha dei robot monaci? Cioè, lo sapete dei robot monaci buddisti? Ci sono monasteri che hanno adottato dei robot monaci.
Sì, mi mancava però no. mi ricorda quel raccontino di Clark in cui c'erano questi monaci, sì, che erano tibetani, dovevano far girare le ruote, lo fanno e poi finisce il mondo, e quindi loro automatizzano questa cosa. Questa dei monaci robot
allora questa cosa te la devi far raccontare dalla mia amica Chiara Ghidini, che insegna religione e filosofia a Napoli, se poi ci mettiamo, sì, in contatto, magari, sì, una volta fate una diretta
con lei, anche con lei,
che ha tante di queste storie particolari da raccontare, eccetera. E io questa cosa l'ho scoperta attraverso lei.
Però razionalismo a parte, è chiaro che da noi abbiamo l'esorcismo appunto in quanto possessione legata alla cultura cristiana, anche qui, perché è chiaro che poi il meccanismo fisico può essere vario, eccetera, eccetera, quindi non necessariamente lo spiro che... Però se poi l'effetto è quello che tu racconti, perché tra l'altro anch'io sapevo di parecchi di questi casi, cioè è un effetto magari la cui causa può essere discutibile, ma l'effetto c'è, quindi, e quindi è necessario poi curare l'effetto. Poi lo puoi fare in maniera postmoderna con la psicologia, lo puoi fare con l'esorcista che è l'esorcista quello cattolico, eccetera, eccetera, o con il sacerdote buddista o shintoista, ma lo devi fare. Sakura, anche prima citavano la Mu, prima Usei Yatsura, era appunto la sacerdotessa shintoista. Anche su Netflix citano anche i film di Godzilla, ma c'è tra i vari documentari esattamente quello che racconti tu. Anzi, è interessante vedere che quello che racconti è riportato anche lì, perché appunto narra, il titolo in realtà è lo sconosciuto, cioè il titolo sembrerebbe più bufala della cosa in sé, però racconta in un episodio proprio tutto quello che è successo dopo lo tsunami, che venendo a mancare tantissime persone, città intere spazzate via, l'effetto sui superstiti c'è e si sente. Tra l'altro il Tokyo è una delle regioni più sfigate, povere, eccetera, eccetera, gli hanno messo la centrale nucleare per dire porterà un sacco di posti di lavoro, e poi appunto voi sapete io sono a favore del nucleare, però in quel caso non è che gli abbia fatto sto gran mondo
sto gran favore,
diciamo. Ecco, infatti l'emico veniva posseduto, scrive B-Rabbit. Sì. Dai, cerchiamo di stare sotto le due ore, almeno sotto l'ora e mezza, che con un'altra volta eravamo proprio sforato. Quindi direi che possiamo anche chiudere. Omar, qualche ultimo commento? Facciamo anche giù una delle prossime.
Ma sì, una prossima volta si può fare, però dovrei splittarlo su più puntate, perché su quello diventa un po'. No, volevo solamente, al limite, permettetemi di consigliare tre film sull'argomento. A parte, direi che io me lo sono rivisto da poco e in versione diciamo, quella che si dice adesso rimasterizzata, che è Sogni di Akira Kurosawa, in cui praticamente il primo episodio, siccome è un film episodico, è solo attraverso la pioggia, c'è la scena che è improntato sulle volpi praticamente. Tanto un film di una poesia che è una cosa incredibile. Poi c'è tutta la trilogia, quella che viene definita Yokai Monster, che praticamente di cui è interessantissimo il primo capitolo di questa trilogia, che tanto si può recuperare tranquillamente su YouTube. Adesso vi recupero anche il titolo in originale, perché praticamente il film si trova su YouTube, però è in lingua originale sottotitolato in inglese. Ed è praticamente, eccolo qui, che Yokai Yaku Monogatari, che sarebbe i racconti dei 100 spettri. È interessante, poi tanto lì c'è anche quello che a me mi aveva particolarmente colpito, Antonio, che è quella forma di ombrello.
Sì.
Quello è un grande classico, sta anche in Dead End 3, peraltro, quando i meganoidi vogliono spaventare Alan Benji. Avevamo fatto vedere anche il gattone di Dead End 3 prima. Sì. Eccolo qua, questo è il...
E quello è consigliabile, perché è veramente una sorta di compilation, parade di yokai. E poi in un ultimo, spostandoci verso produzioni invece più recenti, è lo splendido Yokai Hunter Iroku, praticamente, che è tra l'altro di Shinja Tsukumoto, che è praticamente uno dei più visionari registi giapponesi dell'ultima leve, guardato, perché quello è veramente notevole. Molto più, diciamo, mentre Sogni è molto onirico e particolare, quello Yokai Monogatari di La Gente dei 100 Spettri è molto più fantasy, si può dire così, mentre invece Yokai Hunter Iroku è decisamente più splatter.
Tsukamoto è quello che Tsukamoto ha fatto è quello che ha fatto Tetsuo, quindi.
Esatto.
Tetsuo, guarda, io lo vidi a Fantafestia, era qualcosa di veramente inguardabile. Diciamocelo, scusate.
Ma ancora più inguardabile è il ragazzo delle avventure del ragazzo del palo elettrico, che è ancora più, che è l'opera prima praticamente. Lì veramente sentiamo.
Dobbiamo citare, però, prima di chiudere, DSO, poi chiudiamo questo, ragazzi. Yokai Ningen Bem. Che appunto yokai, ecco, questi sono gli ideogrammi di yokai, e in questo caso in italiano è tradotto il mostro umano, però appunto è l'uomo che è anche yokai, perché poi in realtà erano tre.
Sì, che se guardate il secondo di Kai, se non ricordo male, è anche il primo di Kaiju.
Di Kaiju, infatti.
Quindi
tra l'altro, ecco,
c'è il secondo ideogramma della lista.
Scusa, TRR chiede di Natsume Yuijincho, che io non conosco, però
neanche io, francamente.
Ci dobbiamo studiare. E ringraziamo anche i nostri ascoltatori, che sono molto molto ferrati su certi aspetti, anche molto più di Antonio, di noi sicuramente.
Quello
di
Antonio, non c'è
che pure un espertissimo. Ringraziamo Antonio, ovviamente, buona fortuna per le 101 cose da fare in Giappone.
Grazie a voi.
Tornare spesso. E ovviamente ringraziamo la colonna portante, che è Omar, e ovviamente tutti voi che siete stati con noi in questa ora e mezzo. Alla prossima, ciao.
Ma è uno yokai quello che ti hanno disegnato nella stanza?
Sì. Quale? Questo yokai? No, è una specie di è un pesce, perché in realtà era una conferenza a cui era andato mio figlio, in cui spiegavano come la pesca è sostenibile, eccetera, eccetera. L'oratore poi gli ha regalato il. No, non credo che gli piacerebbe appendere queste cose tipo poster. Non verrebbe percepito male, forse, non so manco se si usa di nuovo, ragazzi.
Ciao.
Ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La sindrome di Nomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.